Siamo al punto 2 dell'ordine del giorno, presentazione del piano comunale di protezione civile. Illustra la dottoressa Susi. Prego, dottoressa.
Questa sera vi tocca la mia presenza, ma insomma sarò molto più breve ovviamente. Perché sono qui questa sera? La protezione civile è una materia che lo scorso anno è stata trasferita in Unione. E essendo trasferita la materia della protezione civile in Unione, la conseguenza è stata che i piani comunali di protezione civile dovevano essere approvati dall'Unione Terre d'Argine. Allora, intanto che cos'è un piano di protezione civile? Intanto il piano di protezione civile è uno strumento essenziale di supporto al sindaco in caso di emergenza e contiene tutte le procedure e le informazioni che servono per affrontare un evento calamitoso. Che cosa abbiamo fatto lo scorso anno? Lo scorso anno abbiamo con il gruppo tecnico, quindi i tecnici che si occupano di protezione civile nei quattro comuni, provato a diciamo così, a riguardare, riaggiornare e migliorare i piani di protezione civile. Ogni comune aveva già il proprio piano di protezione civile, quindi non sono tutti i nostri comuni molto virtuosi, quindi avevano già un piano. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a controllarli e abbiamo cercato ogni piano di tirare fuori il meglio e di esportarlo sugli altri piani. Vi illustrerà Daniele Zobili, che è il nostro esperto di protezione civile nel comune di Soliera, proprio questo piano che è una struttura a cassetti, è un, diciamo così, un contenitore che ha un attrezzo per ogni situazione. E quindi ogni cassetto è stato analizzato e confrontato tra i quattro comuni fino ad ottenere, diciamo così, un piano migliorativo su tutti gli aspetti. Il piano è uno strumento che non deve essere un semplice adempimento normativo. Il piano di protezione civile comunale deve essere sempre aggiornato e lo stiamo già facendo, l'abbiamo appena approvato a dicembre, ma già adesso stiamo lavorando sull'aggiornamento dei piani. Vi dicevo, è uno strumento complesso. È formato da 745 pagine, 30 cartine, soltanto quello di Soliera, però è uno strumento fondamentale proprio in ausilio ai tecnici e al sindaco in emergenza di protezione civile. Chiudo dicendovi che cosa, qual è la novità, oltre al fatto che è stato approvato dall'Unione, ma come vedete l'attenzione e il collegamento col territorio è fondamentale, quindi siamo qua a presentarlo almeno a grandi linee, perché voi capite che è un atto veramente complesso. La novità è che per la prima volta questo piano viene pubblicato sul sito del comune e quindi è a disposizione di tutti i cittadini che abbiano voglia di consultarlo. Ovviamente è una versione depurata dai dati coperti da privacy. In questo piano, nella versione integrale, trovate i nomi delle persone fragili che hanno bisogno di essere aiutate in caso di emergenza. È evidente che questa roba non la trovate pubblicata sul sito, oppure i cellulari personali dei tecnici o dei volontari. Quindi è depurato di tutte queste parti legate alla privacy, però avete la possibilità proprio dal sito internet di consultare per la prima volta i piani in un modo agevole. La schermata che adesso Daniele Zobili vi cercherà di spiegarvi è proprio quella che trovate se aprite il link direttamente sul sito. Passo la parola a Daniele per l'illustrazione un po' più dettagliata.
Grazie, buonasera a tutti. Sono Daniele Zoboli, mi occupo in comune di lavori pubblici, manutenzione e anche di protezione civile. Come diceva la dottoressa, abbiamo aggiornato il piano comunale di emergenza dicembre dell'anno scorso. Abbiamo fatto un aggiornamento complessivo di tutte le schede del piano, le abbiamo riviste. E di cosa stiamo parlando in sostanza? Cos'è questo piano di protezione civile? È un volume del genere, sono circa 700 pagine, a me il compito di riassumervele in un quarto d'ora. No, riassumeremo più che altro come è fatto e di cosa è composto, quali sono i contenuti in linea generica. Ci tengo a sottolineare che è stato appunto un aggiornamento. Noi è già da diversi anni che abbiamo un piano di emergenza comunale e che è stato anche aggiornato tante volte, quasi tutti gli anni. Abbiamo appunto fatto assieme agli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine una rivisitazione, abbiamo preso il meglio da tutti i piani per cercare di trovare una linea unica e comune e mettere assieme un piano più efficace e completo possibile. Quindi, nel sito del comune abbiamo appena inserito questo link a cui si può, col quale si accede a questa pagina dove potete vedere la struttura del piano, che sono 20 cassetti, fascicoli, diciamo, che dal punto di vista cartaceo sono utili, cioè questa composizione è utile perché può essere aggiornata in una maniera abbastanza semplice e sbrigativa. Non c'è bisogno di passare in consiglio dell'Unione Terre d'Argine ogni volta che aggiorniamo una scheda, perché vi potete immaginare che gli aggiornamenti sono continui, diciamo mensili se non settimanali, tra numeri di telefono, persone che cambiano, strutture operative, piani di aggiornamento. Insomma, sarebbe impensabile passare in consiglio. Quindi ogni scheda contiene la relativa documentazione, in caso di aggiornamento si prende il foglio, si sostituisce, si mette quello aggiornato e quindi è molto più snella questa procedura. Alcune schede le citiamo solo nel titolo, altre cerchiamo di entrare un po' più nel merito, tipo la prima è atti di approvazione, ci sono gli atti con cui è stato approvato, la 2 è l'inquadramento territoriale, una descrizione generica del territorio, non stiamo a descriverlo perché immagino che lo conosciate già, mentre la 3, la 5 e la 6 le potremmo riassumere in un unico discorso. La 4 parliamo di numeri utili che ci possono servire durante le emergenze. Mentre queste tre schede, piano interno, centro operativo comunale e allertamento, possiamo considerarle assieme perché hanno un filo comune. Il piano interno è praticamente il riassunto schematico della struttura piramidale della protezione civile a livello comunale, dove la casella della punta è occupata dal sindaco e a scalare ci sono l'assessore di riferimento, il segretario comunale, il responsabile del settore del servizio di protezione civile. Vediamo se si apre. Ecco qua. Vediamo in alto il sindaco, assessore, segretario comunale, dirigente del servizio, tecnici referenti, i primi due tecnici che conoscono un po' di più le fasi operative della protezione civile. Viene ripetuta un po' qua la piramide della dirigenza, diciamo, per poi arrivare alla base. La base è composta da 11 funzioni, ognuna delle quali ha un responsabile individuato e un collaboratore, e ogni funzione ha delle caratteristiche e delle competenze. Competenze che sono tecnico-scientifica e pianificazione, che è un po' quella generale, la chioccia di tutto. C'è quella 2 che si occupa di sanità, assistenza sociale e veterinaria, la 3 di volontariato, di materiale e di mezzi la quarta, la 5 di servizi essenziali e attività scolastica, la 6 di sopralluoghi e censimento danni, la 7 delle strutture operative locali e della viabilità, la 8 delle telecomunicazioni e dei sistemi informativi, la 9 dell'assistenza alla popolazione, la 10 è l'amministrativo contabile e la 11 di comunicazione e front office. cose che magari voi non pensate che possano essere utili o rientrare nel sistema di protezione civile, invece lo sono, perché anche la semplice comunicazione interna o verso l'esterno, ai cittadini, o la viabilità che è regolata solitamente dalla Polizia Municipale, sono tutte componenti che a seconda del tipo di emergenza o delle fasi dell'emergenza risultano utili, anzi necessarie più che utili. Quindi ogni responsabile e collaboratore di ogni funzione ha dei compiti specifici in emergenza e sono convocati dal sindaco, oppure anzi anche in attività ordinaria deve prepararsi e mettere assieme tutto quello che gli è possibile mettere assieme al fine di poi avere a disposizione questi dati durante le emergenze. Questa struttura, questo elenco di funzioni è la composizione del COC. Quindi arriviamo alla scheda 5. Il COC è il centro operativo comunale. Centro operativo comunale che ha anche una sede fisica durante l'emergenza, che è il mio ufficio al primo piano della sede municipale, che durante le emergenze si trasforma in una centrale operativa. Poi abbiamo anche una seconda opzione che è la scuola Bixio di Via Gambisa in caso di terremoto, perché sono state fatte delle valutazioni dopo il sisma del 2012 e abbiamo ritenuto opportuno, se dovesse tornare a succedere l'evento terremoto, di spostare la sede operativa nella scuola Bixio. Dunque, abbiamo parlato del COC, che cos'è, dove si insedia. Non vi ho detto che viene attivato dal sindaco. Alla ricezione delle allerte, a seconda delle fasi di allerta, il sindaco decide se aprire e con quali funzioni il centro operativo, il COC. Quindi arriviamo alla scheda 6, che è quella di allertamento. Allertamento, praticamente la scheda contiene gli indirizzi e le persone individuate a ricevere le allerte di protezione civile emanate dalla Regione Emilia-Romagna. Come siamo organizzati? Noi abbiamo i tecnici, hanno un servizio di reperibilità tecnica che è H24, quindi questo numero di cellulare è inserito nel sistema di allertamento, cioè c'è sempre 24 ore su 24 un tecnico comunale istruito sulla protezione civile a iniziare a le fasi operative alla ricezione delle allerte. Oltre a lui, ovviamente, i messaggi sono indirizzati anche al sindaco, all'assessore, a me, e quindi questa è la prima fase del sistema protezione civile. Il centro operativo comunale, chi fa cosa fino al ricevimento dell'allerta. Possiamo andare avanti, vedere anche qualcos'altro. Torniamo all'elenco delle schede. Eravamo arrivati alla 6. Il sistema informativo territoriale sono praticamente solo dei sistemi informatici che abbiamo a disposizione. Le criticità e gli scenari di evento, invece, è una scheda che comprende, praticamente vengono elencate tutte le criticità che abbiamo sul nostro territorio. Quindi, principalmente si parla di argine del fiume Secchia, di Ponte dell'Uccellino, Ponte dell'Uccellino che è una criticità dal punto di vista della viabilità, ci capita spesso di chiuderlo. Abbiamo degli allagamenti localizzati, ci sono delle strade che vengono allagate in caso di forti precipitazioni piovose e poi la Duna Corradini. La Duna Corradini che, trattando sostanze di un certo tipo, è obbligata ad avere un piano di emergenza. esterno e quindi abbiamo condiviso con lo stabilimento questo piano. La scheda 9 sono gli elementi esposti a rischio. Al momento abbiamo individuato solo una fascia di 300 metri dall'argine di residenti. Abbiamo individuato e censito anche i residenti in questa fascia. Ci è servito anche per raccogliere i numeri di telefono di un di cellulare di capofamiglia di questi residenti. È stato creato un gruppo nel sistema di invio SMS, ci consente di inviare anche messaggi specifici di allerta a queste persone. Nella scheda 10 abbiamo le risorse che abbiamo a disposizione, materiali, mezzi, gli edifici strategici e le aree di emergenza che sono stati individuati su tutto il territorio. Nella scheda 11 il volontariato, al momento c'è il gruppo comunale volontari protezione civile, una nota di merito per loro per tutte le attività di nei momenti di emergenza che fanno solitamente, si sono sempre fatti trovare pronti e disponibili. Per arrivare ad essere pronti in emergenza bisogna fare anche molta attività quotidiana quasi, di manutenzione ai mezzi, di organizzazione, di preparazione, esercitazioni. E da qualche anno fanno anche un'altra attività molto importante, che è quella del monitoraggio preventivo degli argini. Tre volte all'anno, assieme ai coadiutori, che sono praticamente cacciatori che hanno fatto un particolare addestramento, fanno un sopralluogo su tutto l'asse dell'argine per vedere se ci sono criticità, principalmente tane di animali. La scheda 12 praticamente è un riassunto di modulistica che ci è utile durante le emergenze, possono essere ad esempio le ordinanze, l'attivazione del volontariato, l'apertura del COC, che deve essere anche questa fatta con un'ordinanza. La scheda numero 13, l'informazione alla popolazione, è divisa in due parti, un'informazione propedeutica e un'informazione in emergenza. Come a livello comunale, come siamo organizzati con l'informazione in emergenza alla cittadinanza? Abbiamo diversi strumenti. Io penso che debbano essere utilizzati, cioè non c'è uno strumento unico che ci consente di arrivare a tutti. Abbiamo la possibilità di pubblicare delle informazioni sul sito internet, di mandare degli SMS a chi è iscritto al sistema Gastone del comune, attualmente sono tra i 2.000 e i 2.500 iscritti. Abbiamo un sistema di altoparlanti per diffondere messaggi vocali, altoparlanti che vengono solitamente installati sulle autovetture del comune. Possiamo mandare anche persone fisicamente a portare comunicazioni, lettere, ai cittadini, oppure coinvolgere la stampa, televisioni e radio. Non c'è, sì, secondo me, un sistema unico che possa raggiungere tutti. Ci può essere il giovane che si informa tramite il sito internet, l'anziano che ha bisogno che passi il messaggio vocale tramite gli altoparlanti e l'autovettura. Quindi, insomma, tutti assieme, messi assieme, penso che il livello di informazione in emergenza sia più che sufficiente, ovviamente buono. Le ultime schede sono dalla 14 alla 20, sono schede di diciamo rendicontazione e di aggiornamento, tranne la 17 che è una scheda importante che riassume tutte le pianificazioni specifiche di emergenza, pianificazioni magari già decise e condivise con altri enti. Esempio c'era la Duna Corradini di cui abbiamo parlato prima. E poi altre, tipo i casi di chikungunya che abbiamo avuto 2 anni fa, oppure il piano provinciale di emergenza del rischio idraulico. qui non riusciamo a entrare nel dettaglio perché ognuno di questi è composto da decine e decine di pagine, comunque sappiate che sono raccolti in questa scheda e sono a disposizione di tutti noi tecnici del Comune. Io avrei finito, vi ho dato una semplice infarinata del piano di emergenza comunale. Spero di avervi fatto capire di cosa si tratta. Se avete domande più specifiche, sono qui per rispondere.
Grazie, signor Zoboli. Se ci sono delle domande, prego, consigliere Silvestri.
Grazie, Presidente. No, volevo solo ricordare una cosa, che secondo noi a fare 3 controlli agli argini all'anno con tutti gli animali che si sono, diciamo così, annidati negli ultimi 20 anni, parere personale e anche per sentito dire, sono pochi, poi dopo si farà quello che si può, ma io ne farei di più, perché è un attimo che può sfuggire qualcosa che poi va a dare dei danni che sono irreparabili e purtroppo a volte ci casca anche il morto, per quindi che 3 controlli all'anno per me sono pochissimi. Grazie.
Grazie consigliere Silvestri, ci sono altre domande? Prego consigliere Abate.
Sì, buonasera. No, io volevo sapere, mi ha incuriosito la questione che la Duna Corradini prevede un piano di sottoposto, insomma, della protezione civile. E, cioè, mi viene da chiedere quale potrebbe essere il pericolo che proviene da questa azienda. Grazie.
Grazie Presidente, chiedevo se l'informazione ai cittadini che avviene tramite internet, messaggio su telefonino e sistema di autoparlanti è sincrono oppure no, perché mi sembra che nell'ultima allerta io personalmente la macchina non l'ho sentita, mentre invece il messaggio è arrivato, questo per non creare comunque una comunità, cioè che alcuni cittadini vengano avvisati, altri no. Chiedevo solo questa informazione. E poi chiedevo un'altra cosa, perché l'ha nominata lei. Lei ha parlato di un caso di chikungunya del 2014. Io ho chiesto se abbiamo informazioni su un caso di West Nile Disease nel 2015. Il sindaco ha detto di no, doveva informarsi tramite l'USL, non abbiamo ancora avuto risposta. Grazie.
Sono altre richieste? Prego, se vuole rispondere.
Non ho informazioni riguardo all'ultimo caso di cui parlava. Non ho informazioni. Ok. Ok. A noi non è arrivato, almeno in comune e al sistema protezione civile, questa segnalazione ufficialmente non è arrivata, neanche ufficiosamente, per quanto mi riguarda. Poi, tornando ai monitoraggi, 3 monitoraggi. Sono pochi, non credo, fino a qualche anno fa non ne veniva fatto neanche uno, facciamo quello che possiamo, i volontari sono una 30, sono volontari, quindi è una cosa che fanno a tempo perso, ce lo chiede l'AIPO di farlo e quindi in accordo con la provincia siamo ben contenti di aiutarli. Però è già uno sforzo non piccolo per loro. E comunque dai dati che ci trasmette la provincia, il numero di segnalazioni si è ridotto moltissimo rispetto al primo anno in cui sono stati fatti questi monitoraggi, quindi sono state rilevate tantissime tane, ha ragione, ce n'erano veramente tante, però non essendo mai stati fatti i controlli, la cosa era un po' sfuggita di mano, forse, non lo so. E adesso, facendo più interventi di manutenzione e più monitoraggi, quindi a seguito del monitoraggio la tana viene chiusa e l'argine ripristinato, probabilmente gli animali si sono spostati e adesso le segnalazioni si sono ridotte moltissimo. Riguardo la Duna Corradini, sì, trattando un paio di sostanze, una di queste è l'N-pentano, l'altra mi scusi ma non ricordo il nome, dovrei andare a leggere il piano, ce l'ho, ce l'ho, sì, a disposizione. È obbligata per legge a fare un piano di emergenza esterno e interno. Questo piano coinvolge vari enti, l'ASL, i Vigili del Fuoco, ARPA, la provincia, la regione, il comune, quindi noi siamo coinvolti in parte, abbiamo anche ruoli marginali. In emergenza il coordinamento è sempre della prefettura. Quindi al verificarsi di un evento, la prima a essere informata deve essere la prefettura e è lei che gestisce l'intervento dei Vigili del Fuoco o dell'ASL o del Comune. A noi più che altro compete l'informazione della popolazione nei residenti dell'intorno o la gestione della viabilità in caso si dovesse chiudere la strada per consentire un veloce accesso ai mezzi di soccorso.
Sindaco, chiedo la parola.
Sì, no, ce n'era un'altra. Riguardo a, sì, praticamente ai sistemi che abbiamo utilizzato durante l'ultima emergenza di informazione alla popolazione, SMS e sito internet. Allora, intanto probabilmente i messaggi vocali diffusi tramite gli altoparlanti non sono arrivati a tutti perché è stata una scelta di passare solo in certe zone, quelle più vicine all'argine. Abbiamo ritenuto che non avrebbe avuto senso andare a Limidi. In questa fase, con i dati che avevamo, col rischio atteso, non era il caso di arrivare a diffondere questa informazione con l'altoparlante nelle zone più lontane dall'argine. Poi è stata fatta una comunicazione diffusa, l'allerta sul sito internet e sono stati mandati gli SMS. È stata fatta una scelta di passare solo nelle zone sott'argine.
Prego, consigliere Gasparini.
Chiedevo solo una cosa. Hai parlato che il COC è possibile che venga spostato nelle scuole nuove fatte in caso di terremoto, ma in caso d'alluvione è stato controllato il piano dei livelli dell'acqua che era stato fatto tempo addietro?
In caso di alluvione il COC rimane in sede municipale, solo in caso di terremoto viene spostato, per tutte le altre emergenze il COC è in municipio.
C'è qualche altra richiesta? Sindaco, prego.
Sì, brevemente per ringraziare innanzitutto i volontari di Protezione Civile che sono rappresentati anche qui stasera dal vice coordinatore Maragoli, ce ne sono anche alcuni altri, perché fanno un lavoro importante. La Protezione Civile, in modo come dire vagamente assimilabile alla sicurezza che abbiamo enunciato in precedenza, non è un affare solo dei professionisti che se ne occupano, che pure ci servono, ma è un sistema complesso che dovrebbe vedere diciamo così, il protagonismo di tutti i livelli. Chiaramente il sindaco si assume la responsabilità maggiore di coordinamento eccetera, ma insomma fino a tutti i cittadini sono parte del sistema di protezione civile in una qualche misura, e se riescono anche a produrre un'attività attiva di volontariato in termini di supporto ai professionisti che se ne occupano, accrescono la capacità di un territorio di poter intervenire anche in termini preventivi, quindi anche per esempio rispetto a quanto diceva il consigliere Silvestri, di poter garantire un'attività di monitoraggio e di prevenzione più intensa. Diceva bene Zoboli che essendo stato come dire un lavoro trascurato in passato, quello di monitoraggio, i tre ricorsi annuali di prevenzione hanno portato via un po' dello stock di arretrato, no? Di quel lavoro, e quindi forse un po' il lavoro sta scemando, però la prevenzione non è mai troppa, diciamo così, tutta quella che si riesce a fare. Se io ho avuto l'occasione di seguire anche il lavoro che hanno fatto i volontari anche nelle notti delle piene ultime. Insomma, è un lavoro abbastanza infame, perché stare svegli tutta la notte, girare sotto l'acqua perché di solito piove, c'è freddo e c'è vento, a cercare con una torcia i problemi lungo l'argine, è un'attività che gli altri 15.500 sugliaresi si guardano bene dall'effettuare. Ecco, insomma, c'è una certa solitudine in quelle notti lungo gli argini, quindi insomma credo che valga la pena ancora una volta anche da questa sede, come dire, al tempo stesso ringraziare chi lo fa e estendere l'invito ad altri valorosi a partecipare a queste attività che sono a beneficio di tutta la comunità, insomma. E una cosa mi premeva ribadirla rispetto al sistema di allertamento, perché insomma di attività se ne fanno tante. Voglio ringraziare anche qui Zoboli, tutti i tecnici comunali dell'Unione che se ne occupano, ma credo che dal punto di vista del sistema di allertamento possiamo come dire, essere soddisfatti di aver intrapreso per tempo, attraverso soprattutto Gastone, un'iniziativa modello che adesso sta per essere estesa a tutta l'Unione dei Comuni, perché se non sbaglio con l'ultima emergenza siamo arrivati a 3.500 iscritti, comunque sono svariate migliaia, e la multicanalità è la chiave del successo di una buona comunicazione, perché le persone passano dalla persona allettata che abita 10 metri dall'argine al ragazzino super connesso che insomma non ha un'emergenza particolare, e vanno allertati in base alla capacità di ricevere delle informazioni, che non è uguale per tutti, accesso alla tecnologia, digital divide, alfabetizzazione informatica, eccetera, 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 e anche rispetto all'intensità della situazione. Il fatto che per esempio in quella circostanza non avessimo allertato tutti allo stesso modo è stata una precisa scelta di quando ci siamo trovati in provincia, a Marzaglia, per definire le modalità dell'allerta, abbiamo deciso di allertare attraverso il sistema della macchina con gli altoparlanti, che chiaramente genera un certo livello di preoccupazione e di allarme, cittadini residenti negli intorni dell'asta arginale, che sono gli stessi che stanno in quel database di cui è stato fatto il censimento certo di tutti i numeri di telefono. A quelli abbiamo dato anche un giro di telefono. Adesso dico una cosa, perché è evidente che quelli che abitano in quegli intorni hanno un'attenzione loro, ma una necessità di essere, come dire, preallertati maggiore di chi sta a una distanza diversa dal fiume, per cui diciamo così, in caso di problemi per i dati che c'erano in quel momento, che erano così precauzionali l'allerta, infatti non è accaduto nulla, è evidente che chi sta più vicino è bene che parta prima nel caso in cui debba spostare persone, oggetti e cose. Invece chi abita più distante dall'argine non aveva la necessità in quel momento di essere allertato in quella maniera, tant'è che per esempio rispetto alle scuole abbiamo chiuso soltanto la scuola dei Sozzigalli e non le altre scuole, perché quella aveva una distanza rispetto all'argine diversa, quindi un tasso di così emergenza, di attenzione superiore. Abbiamo completato in via sperimentale proprio in questa occasione attraverso con Gastone con l'ultima modalità, che è quella della chiamata vocale. Il sistema telefona automaticamente con un messaggio registrato a tutti i numeri di telefono anche fissi, perché c'è anche chi non ha il cellulare oppure può avere il cellulare scarico o che non prende, insomma c'è una ragione per cui potrebbe non funzionare, per cui diciamo così che quando sei in una fase di allerta molto bassa è sufficiente l'attenzione attiva, cioè se non c'è un pericolo ogni cittadino legittimamente fa un po' quello che crede per vedere qual è lo stato dell'allerta, no? Va sul sito, si informa, eccetera. Man mano che si intensifica il grado di allerta occorre che siano le amministrazioni a cercare i cittadini, non loro che vengono a cercare informazioni, no? Il grado di allerta massimo quando, come dire, si è vicini al pericolo, occorre mettere in campo tutte le azioni possibili per poter raggiungere le persone. Il cellulare ha il vantaggio che l'SMS è economico e immediato, nel giro di pochi istanti arriva un messaggio chiaro a un grandissimo numero di persone, niente come inviare un SMS può garantire che 3.000 famiglie in 10 secondi sanno i dati fondamentali di una questione, però non può coprire tutti, perché c'è chi il telefono non ce l'ha, ce l'ha nel cassetto, è scarico, non funziona, la rete è staccata o meno, per cui c'è anche la macchina che fa un servizio di allerta vocale e la telefonata vocale che raggiunge anche quella in modo automatizzato, non con una telefonata alla volta ma in una buttata che fa il sistema, tutti i numeri fissi, quindi insomma ci garantisce la copertura maggiore possibile. Questo è un po' il meccanismo abbastanza complesso ma piuttosto ragionato che abbiamo messo insieme riguardo tutta la protezione civile, che ha 20 funzioni, ma sulla questione dell'informazione alla popolazione abbiamo, credo, realizzato un progetto abbastanza all'avanguardia, che stiamo assumendo anche su tutta l'Unione dei Comuni come così, prototipo del miglior modo possibile, la tecnologia attuale, di poter tenere i cittadini informati rispetto alle questioni. Poi si fa anche per le nevicate, peraltro, ma è chiaro che per noi le emergenze legate alle criticità idrauliche sono quelle più significative, che mettono maggiormente in fibrillazione la popolazione.
Grazie Sindaco. Sua richiesta di chiarimento? Allora, ringraziamo anche il signor Zoboli, la dottoressa Tinti, anche per questa relazione e il lavoro che viene svolto. Arrivederci alla prossima. Passiamo al punto 3.